Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 2, a partire dal primo versetto. E voi pure, queste sono parole di Paolo quindi, Apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo, per natura, figlioli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché niuno si glori. Perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali il Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque, noi che eravamo un tempo senza Cristo, senza Dio nel mondo, noi che eravamo schiavi del peccato, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, noi che in quel tempo vivevamo ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, noi che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ai quali ci abbandonavamo, ricordiamocelo questo, che noi in quel tempo ci abbandonavamo ai nostri peccati, in quanto seguivamo l'andazzo di questo mondo. Sì, perché questo mondo segue un andazzo. In quanto segue il mondo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figli della disubbidienza. Ecco, noi seguivamo questo stesso spirito, Noi seguivamo Satana, che è il principe di questo mondo. Noi in quel tempo, fratelli nel Signore, eravamo figlioli di ira. Eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. E in quanto figlioli di ira ci trovavamo sulla via della perdizione. La via della perdizione è la via che mena le persone, una volta che sono morte, le fa discendere in un luogo di tormento che si chiama Hades, che comunemente noi definiamo inferno, luogo di sotto, luogo inferiore. Ecco, noi eravamo, fratelli, in quanto figlioli di ira, perché l'ira di Dio era sopra di noi, perché Dio era adirato con noi, perché noi, in quanto peccatori, trasgredevamo la legge di Dio, che è la legge santa. Noi eravamo sulla via che mena in perdizione, sulla via che mena all'inferno. Noi appunto perché peccatori meritevamo di andare all'inferno. Questo sì, lo meritevamo noi, meritevamo proprio questo, meritevamo di andare all'inferno. Perché? Perché eravamo dei peccatori, dei schiavi del peccato e quindi dei nemici di Dio. Ricordando il passato, il nostro passato, non possiamo non affermare che eravamo proprio quello che dice la Scrittura che eravamo. Possiamo leggere un'infinità di volte queste parole che vi ho appena letto, tratte appunto da questo capitolo dell'Epistola di Paolo agli Efesini, e ogni volta dovremo sempre riconoscere che eravamo proprio così. Quindi noi non eravamo migliori di quelli che sono tuttora sulla via della perdizione in quanto figlioli d'ira, ma per nulla. Anzi, c'erano di quelli che erano peggiori di taluni che sono sulla via della perdizione. Eravamo traviati, eravamo ribelli, insensati. Talvolta rischiamo di dimenticarci quello che eravamo in quel tempo, quando invece dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo ricordarcelo per apprezzare la grande salvezza che il Dio ci ha largito in Cristo Gesù, perché noi siamo stati salvati. Dice la Scrittura che noi siamo stati salvati. Da che cosa siamo stati salvati? Siamo stati salvati dai nostri peccati, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Noi eravamo schiavi, fratelli, servi del peccato, ma Dio ci ha salvati. Noi dichiariamo al mondo intero che siamo stati salvati e dunque siamo salvati. E siamo quindi su un'altra strada, su un'altra via, che si chiama la via della salvezza, ed è la via santa, percorrendo la quale fino alla fine si entrerà nel regno dei cieli. Quindi per percorrere la via della salvezza fino alla fine occorre perseverare nella fede. Perché? Perché noi siamo stati salvati mediante la fede. Siamo salvati mediante la fede. Dunque, questa così grande salvezza che il Dio ci ha donato, noi l'abbiamo ricevuta mediante la fede. Che cos'è la fede? La Bibbia, la Sacra Scrittura, definisce la fede in questa maniera: certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ecco che cos'è la fede. Questa fede, quindi, ci ha messo in grado di essere salvati. Perché Dio ha stabilito di salvare mediante la fede. Ora, fede quindi significa, mediante la fede significa credendo. Credendo quindi in chi? In che cosa noi siamo stati salvati? Credendo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti, un giorno, o meglio, per essere più precisi, una notte, generalmente diciamo un giorno quando ci riferiamo appunto a un giorno praticamente di 24 ore, non è che sia errato, ma in questa circostanza, dato che le cose avvennero in piena notte, dobbiamo dire per correttezza in una notte, perché quello che vi sto per dire e che è trascritto nella Sacra Scrittura avvenne di notte, no? Praticamente sulla mezzanotte, attorno a quell'ora. Paolo e Sila erano in prigione a motivo dell'Evangelo e avvenne che all'improvviso ci fu un grande terremoto, perché la prigione fu scossa, questo è Luca che lo dice nel libro degli Atti, dalle fondamenta. In quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere destato si è vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui». E quegli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e, menateli fuori, disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli, presili in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Dunque, alla domanda: che debbo io fare per essere salvato? La risposta pronta, inequivocabile, chiara, fu questa: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi la salvezza si ottiene credendo nel Signore Gesù. E noi, infatti, credendo nel Signore Gesù, siamo stati salvati. Ma che cos'è che abbiamo creduto? Perché diciamo, abbiamo creduto nel Signore Gesù, diciamo alle persone: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sì, ma che cosa significa credere nel Signore Gesù? Significa forse semplicemente credere che è esistito un uomo buono circa 2000 anni fa di nome Gesù in Israele? Che cosa significa? Perché credi nel Signore Gesù, uno potrebbe anche intenderlo in questa maniera: credi che è esistito Gesù. Credi che è esistito Gesù. Come credere praticamente che è esistito Napoleone o altri personaggi del passato. No, uno potrebbe dire: ah, ecco, devo credere in Gesù, quindi cosa devo credere? Che lui è esistito. Certamente devi credere che è esistito, ma devi credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questo significa credere nel Signore Gesù. Significa credere che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, perché il termine Cristo, tradotto in italiano con Cristo, deriva da una parola greca che significa unto. L'equivalente ebraico, o meglio, la parola che si usa diciamo sempre per dire la stessa cosa, però questa volta è una parola che viene dall'ebraico, L'altra parola è Messia, quindi dire Cristo o Messia è la stessa, identica cosa, solo che il termine Messia viene da una parola ebraica che appunto significa sempre unto. Ora, che cosa significa dunque credere che Gesù è il Cristo o Messia? Significa credere che Gesù è l'unto di Dio del quale il Dio parlò per bocca dei suoi profeti ab antico, il quale doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, perché questo è quello che Dio aveva innanzi determinato che dovesse accadere al suo Cristo, cioè il suo Cristo sarebbe dovuto morire trafitto per a cagione dei nostri peccati, perché così aveva detto il profeta. Vi ricordate infatti che il profeta Isaia disse del Cristo: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Parlò come se la cosa fosse già avvenuta, ma perché? Perché il Dio annunzia le cose che non sono come se fossero. Parla di cose che devono avvenire, facciamo un esempio, no? Tra tre secoli, come se fossero già avvenute. Egli è Dio e parla in questi termini il Signore di eventi ancora non accaduti, ne parla perché egli gli eventi li ha predeterminati, cioè ha stabilito che quegli eventi avvengano, quindi farà sì che quando ha detto una cosa, quella cosa avverrà, quella cosa non potrà non avvenire. Egli è Dio, manderà ad effetto il suo disegno, manderà ad effetto la sua parola, e così è avvenuto. Allora, Dio aveva preannunziato che il suo unto sarebbe dovuto morire per i nostri peccati, ma aveva anche predetto e quindi predeterminato che il suo unto, dopo essere stato ucciso, sarebbe risuscitato dai morti. Quindi non predisse solamente la sua morte, ma anche la sua resurrezione dai morti. Infatti il Signore aveva detto tramite Davide, che era profeta, aveva detto: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ecco dunque che quello che Dio aveva preannunciato sul suo Cristo, egli l'ha adempiuto in Gesù di Nazaret. Di Nazaret perché fu allevato a Nazaret, una cittadina della Galilea, ma egli nacque a Betlemme di Giudea, affinché naturalmente si adempisse quello che aveva detto il profeta, perché chiaramente in Gesù si sono adempiute altre parole che il Dio aveva detto tramite i suoi profeti in merito al Cristo. Queste parole, appunto, in merito alla sua nascita a Betlemme, le pronunziò il profeta Michea: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Ecco, queste parole si sono adempiute. Dunque, come se ne sono adempiute altre, quindi, Gesù di Nazaret, il Nazareno, nacque a Betlemme, terra di Giuda, e vi nacque da una vergine. Una vergine che si chiamava Maria, sposa di Giuseppe, un uomo della famiglia di Davide. Ora, da tenere presente però che Gesù non nacque dunque dal, diciamo, da una, dalla relazione carnale di Maria con Giuseppe. Perché? Perché Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo prima che venissero a stare insieme. E questo perché appunto il Signore l'aveva visitata e aveva fatto sì che rimanesse proprio incinta per virtù dello Spirito Santo, e quindi desse alla luce il figlio dell'Altissimo. E naturalmente questo avvenne quindi quando Maria era ancora fidanzata a Giuseppe. Giuseppe naturalmente, quando vide che lei era incinta, pensò di lasciarla di nascosto, si era proposto di lasciarla di nascosto, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno e lo distolse dal fare quel gesto, e lo naturalmente tranquillizzò e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, anche questo naturalmente avvenne affinché si adempisse una parola profetica che aveva in questo caso proferito il profeta Isaia. Infatti è scritto: tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Dunque Giuseppe fece come, una volta che si svegliò, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e quindi prese con sé sua moglie. Dunque Gesù di Nazaret, nato a Betlemme, terra di Giuda, è il Cristo, cioè il Messia, l'unto di Dio. In lui si sono adempiute le parole profetiche. È lui dunque colui che il Dio, il creatore di tutte le cose, ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. La storia di Gesù di Nazaret dice, tra le altre cose, che egli ad un certo punto fu arrestato e fu condannato a morte dal Sinedrio. Lo condannarono a morte perché lo reputarono degno di morte, in quanto aveva detto di essere il Cristo, il figliolo di Dio. Quindi i giudei, l'ho detto, rimane a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, allora era lui, perché voi sapete che Israele a quel tempo era sotto la dominazione romana. E Pilato, Ponzio Pilato, inizialmente voleva liberare Gesù, ma i giudei gli chiesero a gran voce, con grande grida, di crocifiggerlo, di crocifiggerlo. Ora Pilato, avendolo esaminato, non trovò in Gesù nulla che fosse degno di morte, quindi non trovò niente per cui fosse degno di essere ucciso, crocifisso. E inizialmente voleva liberarlo, però il popolo con grande grida gridò: crocifiggilo, crocifiggilo! E allora lui poi soddisfò la moltitudine sentenziando che Gesù doveva essere prima flagellato e poi crocifisso. Quindi fu menato a un luogo detto Golgota, dove fu crocifisso in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Dopo alcune ore di agonia, Gesù, mentre era sulla croce, appeso al legno della croce, spirò. Ecco, Gesù spirò. E venne un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, chiese il corpo Gesù a Pilato. Pilato glielo rilasciò e Giuseppe d'Arimatea lo avvolse in un pannolino e lo mise in una tomba, in un sepolcro, dove ancora nessuno era stato posto. E ci rotolò anche una pietra davanti. Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e fece sì che egli si manifestasse ai suoi discepoli che lo avevano seguito, per le strade della Giudea, per le strade della Galilea. Ora, che con lui erano saliti a Gerusalemme. Ecco, Gesù si manifestò a loro, si fece vedere da loro con diverse prove, mangiò, bevve con loro dopo la resurrezione, parlò con loro, prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio, dove è tuttora. Ora, noi siamo stati salvati, appunto, credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Noi siamo stati salvati credendo nell'Evangelo. E l'Evangelo è questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, la parola della buona novella, credendo nella quale noi siamo stati salvati. Quindi, rifletti, sei stato salvato credendo, non operando, eh? Quindi non per opere che, buone che tu avessi fatto, non perché diciamo avevi compiuto delle mortificazioni, avevi fatto delle rinunzie, no. Tu sei stato salvato credendo, credendo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Tu, come anch'io. Anch'io sono stato salvato credendo nell'Evangelo. Non sono stato quindi salvato per opere, ma sono stato salvato per grazia, appunto, perché per ottenere questa così grande salvezza ho creduto. Ho creduto. Tu hai creduto. E ringrazia Dio, naturalmente, perché hai creduto. Ora, noi siamo stati salvati e siamo salvati, siamo sulla via della salvezza, questa via mena in cielo. Ma perché il Dio ci ha salvati? Perché il Dio ci ha salvati? Com'è possibile che ci siano tanti che ascoltano l'Evangelo, sentono parlare di Gesù? Ma veramente tanti. E tra questi tanti che ascoltano l'Evangelo, o comunque che hanno ascoltato l'Evangelo, il Signore ha salvato noi? Qualcuno dirà, e il Signore ci ha salvati perché abbiamo creduto. Eh sì, certo, il Signore ci ha salvati perché abbiamo creduto, non è sbagliato. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e quindi l'Evangelo non può salvare chi non crede. Siamo d'accordo, sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Non è che non credendo nel Signore non si può essere salvati dal Signore. Sì, ma appunto perché siamo stati salvati mediante la fede, credendo nell'Evangelo, la domanda è: perché noi abbiamo creduto? Noi siamo stati salvati per avere creduto nel Signore, per avere creduto nell'Evangelo, certo, sì, ma perché abbiamo creduto? Mentre la maggior parte di coloro che sulla faccia della terra hanno ascoltato l'Evangelo nei secoli passati, stanno ascoltando l'Evangelo in questa generazione e continueranno, e quelli che ascolteranno l'Evangelo anche nelle seguenti generazioni, come mai noi siamo tra quei pochi che hanno creduto nell'Evangelo e sono stati quindi salvati? Cioè, i fatti sono questi, fratelli del Signore. una cosa è credere, una cosa è ascoltare. Quanti ascoltano? Tantissimi, vorremmo dire, no? Anche oggi si può dire proprio tranquillamente, tantissimi hanno ascoltato l'Evangelo. Ma tutti hanno forse creduto? No, hanno creduto solamente alcuni. Allora, noi siamo tra quei alcuni che finora, quindi siamo a gennaio 2019, verso la fine di gennaio 2019, ecco, voi considerate che da quando l'Evangelo viene predicato sulla faccia della terra, e quindi ne è passato di tempo, sono passati circa 2000 anni, allora noi siamo tra coloro che in questi circa 2000 anni hanno creduto. Dopo avere naturalmente ascoltato l'Evangelo, dopo avere sentito parlare del Signore Gesù, perché la fede, come dice la Scrittura, viene dall'udire, La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi noi udimmo l'Evangelo e credemmo nell'Evangelo. Ma questo riguarda solo un piccolo numero di coloro che ascoltano l'Evangelo, non tutti. E allora la domanda è questa: ma noi perché abbiamo creduto? E la risposta, fratelli nel Signore, c'è a questa domanda, che è una domanda importante. È una domanda importante questa, perché è vero che talvolta ci facciamo delle domande alle quali non troviamo una risposta, è la verità, perché ci sono cose occulte che appartengono al Signore. Però ci sono delle domande a cui la Sacra Scrittura risponde. E la Sacra Scrittura risponde a questa domanda: perché noi abbiamo creduto? Ora, noi abbiamo creduto, fratelli nel Signore, perché siamo ordinati a vita eterna. Infatti, così è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, dal versetto 48: e i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, e la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ora, notate, i gentili udirono le cose che gli apostoli annunziavano. Che cosa annunziavano gli apostoli? L'Evangelo. E cosa dice la Scrittura? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi non c'è scritto che credettero tutti quelli che ascoltarono quelle cose, ma tutti quelli che erano ordinati a vita eterna. Quindi, per credere, bisogna essere ordinati a vita eterna. Naturalmente, chi ascolta l'Evangelo non è che sa nel momento in cui crede che è ordinato a vita eterna. Questo è qualcosa che poi scoprirà in seguito, no? Io l'ho scoperto in seguito. Ma appunto perché l'abbiamo scoperto, lo dobbiamo annunziare. Allora, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, e quindi stabiliti a vita eterna, credettero. Ecco appunto il numero di coloro che credettero. era il numero di quelli che erano ordinati a vita eterna. Ecco perché dunque tra quei gentili che udirono l'Evangelo qui ad Antiochia di Pisidia, solamente quel gruppo di persone credette, perché solamente loro erano ordinati a vita eterna. Ecco dunque, fratelli del Signore, la risposta. Noi in quel giorno abbiamo creduto nell'Evangelo perché ordinati a vita eterna. Ordinati a vita eterna dall'Iddio Onnipotente. Ecco spiegato perché abbiamo creduto. Questo naturalmente, quando lo si scopre, riempie di grande gioia, di una veramente grande, grande, grande gioia. Perché? Perché vieni a sapere che Iddio, prima della fondazione del mondo, ti ha eletto a salvezza. Perché appunto la salvezza si ottiene mediante la fede, cioè credendo. E dunque, quando tu scopri che hai creduto perché il Signore ti ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, allora non puoi che veramente gioire di una grande allegrezza, perché tu vieni a sapere che Iddio, ancora prima che tu esistessi, che tu venissi all'esistenza, diciamo ancora prima che tu venissi concepito, no? Nemmeno prima che tu nascessi, ancora prima che tu venissi concepito nel seno di tua madre, tu vieni a sapere che il Signore ti aveva eletto, ti ha eletto a salvezza. E quindi vieni a sapere che il tuo nome è scritto nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo, non sin da quando sei stato battezzato in acqua, come alcuni ti vogliono fare credere, o magari, come dicono altri, no? Da quando hai creduto. No, il tuo nome è scritto nel libro della vita, sì, proprio il tuo nome, il tuo nome. Il tuo nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. E allora, appunto, come vi dicevo, nel momento in cui vieni a sapere questo, non puoi che rallegrarti di una grande allegrezza, perché sai che il tuo credere è proceduto da Dio. Non è avvenuto per caso, come se il caso esistesse. Non è avvenuto per fortuna, no? Come se noi fossimo di quelli che credono nella fortuna, nella cosiddetta dea fortuna. Ma quale fortuna? No, fratelli nel Signore, noi abbiamo creduto perché il Signore ci ha eletti a salvezza fin dal principio. Quindi noi quando abbiamo creduto non siamo diventati eletti, capite? Noi eravamo stati eletti prima della fondazione del mondo, appunto perché eravamo stati eletti a salvezza, il Signore poi ci ha dato di credere, affinché mediante la fede noi fossimo salvati. Ecco dunque perché siamo stati salvati, perché il Signore ci ha eletti a salvezza, a salvezza. Proprio così, fratelli. Paolo, infatti, gli apostoli ringraziavano il Dio per i santi, perché Dio li aveva eletti a salvezza. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio. Paolo scrive ai santi di Tessalonica: fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. E sapete perché si esprime in questa maniera? Perché poco prima ha parlato di quelli che, quando sarà manifestato l'anticristo, il fiore della perdizione, il Dio manderà loro efficacia d'errore, onde credano alla menzogna. Affinché, prosegue Paolo, tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Vedete? Ma i santi di Tessalonica, i credenti di Tessalonica, erano stati eletti a salvezza e avevano creduto alla verità che era stata loro annunciata. E quindi erano stati salvati. E gli apostoli dunque ringraziavano il Dio. Ringraziavano il Dio. Perché? Perché i tessalonicesi, quelli naturalmente che avevano creduto nell'Evangelo, erano stati da Dio eletti a salvezza fin dal principio. Quindi gli apostoli conoscevano la ragione per cui essi avevano creduto alla verità ed erano perciò stati salvati, perché il Dio li aveva eletti dal principio a salvezza. È meraviglioso tutto ciò. Come dice la Scrittura, c'è un passaggio Gesù un giorno citò delle parole, e io voglio citare solo una parte di queste parole. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Appunto perché è stato fatto dal Signore è cosa meravigliosa agli occhi nostri, perché le opere del Signore sono meravigliose. Ora consideriamo, fratelli nel Signore, noi quindi non siamo stati salvati perché siamo più fortunati di altri, o perché noi siamo fortunati e gli altri sono sfortunati, eh? Noi non è che siamo stati salvati perché per caso un giorno abbiamo ascoltato l'Evangelo, invece guarda un po', a quello non gli è mai successo di ascoltare l'Evangelo, per cui non poteva essere salvato. No, fratelli nel Signore, no, fratelli nel Signore. Noi siamo stati salvati, fratelli, perché il Signore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. La nostra elezione a salvezza da parte di Dio risale a prima della fondazione del mondo, quindi qui stiamo parlando di un tempo in cui ancora l'uomo non esisteva, proprio non esisteva. Certo, come possiamo capire noi tutto ciò? Non è che lo possiamo capire, lo possiamo credere, ma capire, come facciamo ad arrivare a capire qualche cosa che veramente è più alta dei cieli? Sono cose troppo alte per noi, però ci crediamo fermamente. E dunque è qualche cosa questo che noi dobbiamo sempre tenere a mente, fratelli. Sapete, nella vita si passano dei momenti di afflizione, di abbattimento, dei momenti in cui si piange, perché c'è anche un tempo per piangere, alcuni pensano che sia sempre tempo per ridere o per allegrarsi, nel senso che non c'è mai un tempo per essere afflitti, non per essere abbattuti, per piangere, no, c'è anche un tempo per piangere. Quando è che si piange? Si piange quando si è afflitti, quando si è abbattuti. Ecco, durante i periodi in cui uno è abbattuto, in quei momenti di abbattimento, tu considera questo, che il tuo nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Considera che il Signore ti ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. Considera queste cose. Appena tu cominci a considerare queste cose, veramente cominci a sentire una consolazione, un conforto che veramente ti prende questa consolazione. Perché, fratelli del Signore, perché la parola di Dio ci consola. Siamo consolati mediante le scritture. E quando consideriamo queste scritture veramente che concernono la salvezza che il Signore ci ha allargito, veramente non possiamo che veramente essere confortati in mezzo alle nostre afflizioni, in mezzo ai nostri abbattimenti, perché riconosciamo di essere in Cristo perché Dio ha voluto questo. Perché vedete, il fatto che il Signore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo significa che Dio ha voluto eleggerci a salvezza. Eh sì. Allora qualcuno dirà: e allora questo significa che il Signore non ha eletto tutti a salvezza? Esattamente, il Dio non ha eletto tutti a salvezza. Il Dio non ha scritto i nomi di tutti gli abitanti della terra nel libro della vita, no. Il Dio ha scritto nel libro della vita soltanto i nomi degli eletti. E quando arriva appunto il momento da Lui prestabilito, il Signore li salva. E siccome che, ripeto, la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede, il Signore cosa fa? Gli dà la fede. Non solo la fede, anche il ravvedimento, perché anche il ravvedimento viene da Dio. Quindi gli dà di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. Gli dà di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ci è stato dato di credere, quindi. Ecco perché noi preghiamo, noi annunciamo l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, a tutti gli uomini. Noi preghiamo per tutti gli uomini, perché il nostro desiderio è che gli uomini siano salvati. Non è che noi desideriamo che gli uomini vadano in perdizione, no, nella maniera più assoluta. Noi desideriamo la salvezza degli uomini e quindi annunciamo loro l'Evangelo e preghiamo per la loro salvezza, ci rivolgiamo a Dio affinché il Signore li salvi. Ma sappiamo nello stesso tempo che crederanno solamente coloro che sono ordinati a vita eterna e quindi eletti a salvezza. Il Signore per certo li salverà. E questo naturalmente ci consola e ci fa rimanere tranquilli nel Signore. Non siamo presi da nessuna agitazione, noi siamo veramente fiduciosi nel Signore e aspettiamo con fede e pazienza che il Signore salvi quelli che Lui ha eletto a salvezza, che il Signore naturalmente sa chi sono, dove si trovano, cosa stanno facendo, sta guidando i loro passi, veramente il Signore sta guidando i loro passi come ha guidato i nostri. Eh sì, perché chi è che guida i passi degli uomini? È il Signore. È il Signore, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. La via dell'uomo, ricordatevi, non è in suo potere, è in potere di Dio. E quindi Dio farà sì che quell'uomo eletto a salvezza ascolti l'Evangelo e poi farà sì che egli creda nell'Evangelo. Vi ricordate l'eunuco, ministro della prendiamo come esempio, ma potrebbero prendere anche altri esempi, eh? L'Etiopo, vi ricordate quell'eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi? Prendiamo ad esempio lui. Ora, questo uomo, sovrintendente di tutti i tesori di quella regina, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto nel suo carro, dove? In Etiopia, no? nella sua nazione. E che faceva su quel carro? Leggeva il profeta Isaia. Ora, perché in quel momento leggeva il profeta Isaia? Sicuramente perché Dio volle che lui in quel momento leggesse il profeta Isaia. Abbiamo detto che non esiste il caso. Allora, lui leggeva il profeta Isaia. Allora, che cosa era accaduto? Accaduto che il Signore aveva mandato un angelo a Filippo, l'evangelista, per dirgli che cosa? Levati, vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Allora, cosa fece Filippo? Ubbidì, si levò, andò. Ed ecco che appunto c'era questo uomo che seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Che cosa avvenne in quel momento? Che lo Spirito Santo disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse e l'udì che leggeva il profeta Isaia. Ecco, vedete? Filippo... sentendolo, evidentemente leggeva il profeta Isaia ad alta voce, anche questo fatto, leggeva, l'udì che leggeva il profeta Isaia, questo significa che stava leggendo ad alta voce. Io leggo, ma non è che leggo ad alta voce, io leggo, però guardate un po' qua, leggeva, anche questo è un particolare veramente da tenere bene a mente. Allora Filippo lo dice che leggeva il profeta Isaia e capì che era il profeta Isaia, non è che lo scambiò per il profeta Geremia o per il profeta Micheo o per il profeta Ezechiele, no, perché Filippo conosceva le scritture che concernevano il Cristo, e difatti l'eunuco stava leggendo alcune parole che concernevano il Cristo di Dio. E allora che fece Filippo? Prese la parola. Intendi tu le cose che leggi? Gli disse. L'eunuco gli rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? Quindi lui, in sostanza, questo uomo, riconobbe di non essere in grado di capire quello che stava leggendo. Leggeva ma senza intendere. Aveva bisogno di qualcuno che lo guidasse. E il Signore, avete visto? Ha provveduto proprio la persona giusta al momento giusto affinché lui intendesse quello che stava leggendo. Allora pregò Filippo che montasse e sedesse con lui, e il passo della scrittura che l'eunuco stava leggendo era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora. E come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Ora, vorrei che prestaste attenzione a questo. Il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Non un altro del profeta Isaia. Sapete, il libro del profeta Isaia è lungo, eh? È veramente lungo. Ma Filippo udì che leggeva questo preciso passo della scrittura. Vedete come il Signore aveva prestabilito tutto nei minimi particolari, perché Dio si prende cura di tutti i particolari, ma proprio di tutti, non gliene sfugge uno. Ora, il passo della scrittura che leggeva l'eunuco era questo. Allora l'eunuco fece questa domanda a Filippo: ma di chi ti prego dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Praticamente gli era venuto il dubbio: ma il profeta sta parlando di lui o di qualcun altro? E allora Filippo prese a parlare. E cominciando da quel passo, proprio da quel passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Ora, ci sono quelli che dicono: vabbè, è stato un caso, vabbè, coincidenze, non hanno capito niente. non hanno capito niente, credetemi, non hanno capito niente. Quando leggete le sacre scritture, fedeli, dovete porre attenzione a tutto, a tutto. Non vi fate sfuggire alcun particolare, alcun dettaglio. Perché? Perché guardate, fratelli del Signore, quando considerate i dettagli, considerate la grandezza di Dio. Veramente ci sono talvolta nella Sacra Scrittura dei dettagli, io li chiamo così, ma veramente che all'improvviso talvolta proprio il Signore è come se, in effetti non è come se, il Signore ti apre la mente affinché tu praticamente li intenda, proprio in quel preciso momento. Magari li hai letti altre volte, però per una ragione o per l'altra, diciamo, magari non li avevi intesi. Però arriva un momento in cui il Signore ti fa intendere quel passo della scrittura, quell'evento e così via. O magari un determinato dettaglio. Ecco, ci sono dei dettagli nelle tante storie che sono trascritte nella Bibbia, tu non è che te ne accorgi la prima volta praticamente che leggi, no? Talvolta ci sono dei dettagli che il Signore ti fa intendere e ti fa apprezzare quando vuole Lui, capito? Allora, notate qui che da quel passo della scrittura, che era proprio quello che stava leggendo proprio quello, ecco che Filippo gli annunziò Gesù, perché gli doveva annunziare Gesù. Gli doveva annunziare Gesù e quindi annunciargli che Gesù era il Cristo, proprio colui del quale il profeta Isaia aveva parlato, proprio quel passo della scrittura che leggeva quel ministro di Candace concerneva il Cristo di Dio. E dunque Filippo, proprio da quel passo, non poteva fare altro che annunziargli Gesù, perché quelle parole concernono il Cristo. Vedete il Signore quanto è grande, quanto è savio. Che cosa riesce a fare il Signore? Quante volte io ho visto nella mia vita che il Signore ti fa arrivare al momento giusto, a fare la cosa giusta, a dire la cosa giusta, a incontrare la persona giusta. Poi tu consideri tutto e dici: Signore, ma veramente, ma come fai a fare queste cose? Rimango strabiliato. Uno rimane sbigottito davanti all'operare dell'Iddio vivente e vero. Da quel passo della scrittura gli annunziò Gesù e quindi gli annunziò la morte espiatoria di Cristo e la sua resurrezione. Quell'uomo era ordinato a vita eterna e quindi credette e chiese di essere battezzato. Eh sì. Perché cammin facendo giunsero a una certa acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Perché chiese di essere battezzato? Perché evidentemente Filippo, e questo naturalmente lo si deve dedurre, gli aveva parlato del battesimo, perché Filippo era un evangelista che battezzava coloro che credevano. Infatti voi sapete che a Samaria è scritto: quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Quindi Filippo battezzava coloro che credevano. Quindi gli aveva anche parlato del battesimo. L'eunuco, quando a un certo punto vide dell'acqua, e gli disse: che impedisce che io sia battezzato? E allora Filippo gli disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quindi a questa risposta dell'eunuco cosa avvenne? Avvenne che l'eunuco comandò che il carro si fermasse. Badate bene che non fu Filippo a comandare che il carro si fermasse, ma fu l'eunuco, ministro. E discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Gesù aveva detto ai suoi apostoli: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, quell'uomo credette e fu battezzato in acqua. Ma perché credette? Perché credette? Perché era ordinato a vita eterna. Avete visto quindi? Il Signore l'ha preso dove ha voluto prenderlo, là, su quella strada che scendeva, su quella via che scendeva da Gerusalemme a Gaza, e che era una via deserta, non era una via affollata, era una via deserta. Là il Signore aveva deciso che su quella via lui doveva essere salvato. E quindi gli mandò Filippo. Filippo ubbidì e appunto Filippo annunziò l'Evangelo all'eunuco, e l'eunuco credette perché era ordinata vita eterna. Semplice, vero, fratelli nel Signore? Semplice. È chiaro, per il Signore è qualcosa di troppo difficile. Per noi di cose difficili ce ne sono, anzi, per noi ci sono anche cose non solo difficili, anche impossibili. Ma per il Signore, fratelli, non c'è niente di troppo difficile, non c'è niente di impossibile. È per quello che noi abbiamo questo, credendo nel proponimento dell'elezione di Dio, è evidente che noi siamo pieni di fiducia, perché sappiamo che quell'anima lì, se appunto, che ci ascolta, che ascolta l'Evangelo da noi, se quell'anima, il Signore, quell'anima è ordinata a vita eterna, quell'anima crederà, fratelli del Signore. Magari potrebbe anche non credere subito, mentre ci ascolta che gli annunziamo l'Evangelo, ma crederà, fratelli, crederà, perché Dio lo ha ordinato a vita eterna, lo ha eletto a salvezza fin dalla fondazione, prima della fondazione del mondo, ha scritto il suo nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, quindi ha decretato di salvarlo, e lo salverà. Avete visto quale eunuco? Il Signore l'ha salvato. E poi mi piace anche naturalmente ricordare che quando furono saliti fuori dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Ora, non sappiamo altro di questo uomo, ma una cosa è certa: sappiamo che il Signore, come guidò i suoi passi fino a quel momento, continuò a guidare i suoi passi anche dopo che il Signore rapì Filippo. Evidentemente non c'era più bisogno che Filippo rimanesse assieme all'eunuco. Lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco se ne tornò al suo paese, queste sono le cose che fa il Signore, che opera sempre tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà. E sappiate che il Signore in tutto quello che fa non fallisce mai, non fallisce mai. Quindi ho preso l'esempio appunto del ministro di Candace, di quell'uomo etiopo, per mostrarvi, fratelli nel Signore, di come il Signore poi salva quelli che lui ha eletto a salvezza. Ma che ne sapeva Filippo che là su quella via c'era quell'uomo che se ne stava tornando, se ne stava tornando al suo paese, seduto su un carro? Che ne sapeva lui, Filippo? Però ecco che il Signore, che sa ogni cosa, e che naturalmente non solo sa ogni cosa, ma anche ha determinato che le cose avvengano, allora ecco che, siccome che il Signore aveva determinato che quell'uomo fosse salvato, ecco che manda un angelo a Filippo per dargli un ordine ben preciso. Lui ubbidisce a quell'ordine, poi gli dà un altro ordine, e poi ecco che si compie quello per cui il Signore lo aveva mandato da quell'uomo. Quindi, fratelli del Signore, Dio regna, Dio è sovrano, dobbiamo avere piena fiducia in Lui, dobbiamo veramente essere fiduciosi nel Signore. Come il Signore ha salvato noi, fratelli, il Signore salverà anche gli altri che ha eletto a salvezza. Non disperatevi, state tranquilli, fiduciosi nel Signore. non siate presi dall'angoscia, pregate il Signore, parlate del Signore, poi il Signore compirà i suoi disegni, compirà la sua volontà, manderà ad effetto i suoi decreti. Noi ubbidiamo al Signore, noi ubbidiamo al Signore e poi il Signore farà quello che si è proposto di fare nella sua infinita sapienza e conoscenza. Dunque, fratelli del Signore, a me piace parlare del proponimento dell'elezione di Dio, lo sapete questo, perché a me piace l'operare di Dio. Io ammiro l'operare di Dio, ammiro le sue opere, non solo la sua parola, le sue parole, ma io ammiro anche il suo operare, che è veramente meraviglioso, meraviglioso. E guardate che la salvezza che veramente il Signore ci ha largito è un'opera meravigliosa. Io vi esorto veramente a considerare la vostra vita passata, a considerare veramente tutti i dettagli, tutti i particolari che potete ricordarvi in merito veramente al cammino che il Signore vi ha fatto seguire praticamente, no? Affinché veramente possiate veramente riconoscere che se oggi voi siete salvati, lo dovete al Signore, al proponimento dell'elezione di Dio. Non al caso, non alla fortuna, ma al fatto che il Signore vi ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. E il Signore ha guidato i vostri passi. I vostri passi! Ha guidato ogni cosa nella vostra vita affinché in quel luogo, in quel preciso momento da lui stabiliti, voi credeste nell'Evangelo della grazia di Dio e quindi foste salvati. Quindi fate bene a dire: il Signore ci ha salvati, ma farete bene a dire anche perché il Signore vi ha salvati. Il Signore vi ha salvati, fratelli del Signore, perché vi ha eletti a salvezza fin dal principio. E quindi vi ha dato di credere alla verità. Alla verità che è in Cristo Gesù. E la verità che è in Cristo Gesù è la parola della buona novella. Quindi diamo gloria a Dio. Glorifichiamo il Dio, magnifichiamo il Dio, fratelli. Ricordiamoci di quello che eravamo in quel tempo, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo, ma ricordiamoci anche che venne il momento in cui veramente abbiamo creduto, perché ordinati a vita eterna. Perché ordinati a vita eterna. Che diremo noi, fratelli del Signore, al Signore? Signore, grazie. Signore, grazie, perché a te è piaciuto farci grazia. Tu hai voluto farci grazia. E noi per questo ti glorifichiamo, ti magnifichiamo, ti celebriamo, ora e per sempre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.